Newsline Sera.
18.32, Domenico Guarino in studio per la newsline serale di Controradio oggi, martedì 28 gennaio 2025. Dunque, una bomba d'acqua questa mattina a Firenze, pioggia e forte vento con ripercussioni sulla viabilità cittadina, allagamenti, disagi in tutta l'area metropolitana per quanto riguarda la tranvia che è stata bloccata per alcuni momenti. Sono terminati intorno alle 13 i disagi, secondo quanto ha riferito GEST, a causa dei ritardi e dei fermi. C'è stato un allagamento in zona Fortezza d'Abbasso intorno alle 9.50 e allora è stata congelata sia la linea T1 che la T2. Sono stati avviati poco dopo i minuti i servizi provvisori con bus per Careggio e Villa Costanza. Disagi per il traffico a causa della forte pioggia accompagnata da un forte vento, e sono aumentati anche livelli dei corsi d'acqua, il Mugnone in particolar modo, che ha raggiunto il primo livello di guardia a 3 metri al ponte alle Mosse. Problemi anche per quanto riguarda il Bisenzio. Il maltempo a Firenze ha creato anche diversi allagamenti alle scuole, in particolare ci sono state problematiche al liceo Machiavelli, al Cassenò, al Rodolico, al liceo scientifico Rodolico. In particolare la centrale termica si è allagata, in generale in tutta la città sono avvertiti disagi, problematiche anche all'ITC Galilei in via di Scandicci a Soffiano, la stessa zona dove c'è il Rodolico. E per quanto riguarda Scandicci, forte temporale anche sulla cittadina alle porte di Firenze con 35,8 mm di acqua piovuti in sole 2 ore, con picchi di 5 mm ogni 10 minuti anche a Scandicci. Aperto il centro operativo comunale per fronteggiare i disagi e a seguito dell'ondata di maltempo molto concentrata, naturalmente degli allagamenti, dei disagi per i cittadini sottopassi allagati, ci sono le polemiche politiche con il centrodestra che attacca l'amministrazione denunciando la mancanza di manutenzione, in particolar modo dei tombini per le caditoie, per quello che riguarda il deflusso delle acque. Al centrodestra ha risposto l'assessore alla protezione civile del Comune di Firenze, Laura Sparamigna, replicando in una nota e dicendo che si è trattato di un evento straordinario, imprevisto, imprevedibile per la zona che comprende anche il Comune di Firenze. Ha detto Sparavigna, era stato annunciato il codice verde, non erano quindi stati ipotizzati fenomeni intensi o pericolosi. Quella che sembrava una giornata di pioggia normale si è invece trasformata in un evento di gravità eccezionale vista la quantità di acqua precipitata. Non appena i tecnici a nostra sala operativa si sono resi conto della portata dell'emergenza, abbiamo immediatamente attivato l'unità di crisi e allertato le squadre, dice Sparamigna, che sono intervenute per monitorare a vista torrenti Mugnone e Terzolle. Nella nostra città in poche ore è caduta una quantità di pioggia eccezionale. Esattamente, secondo quello che dice l'AMMA, sono caduti in 3 ore 39 mm di pioggia all'Orto Botanico ne sono piovuti 38,4, Giardino di Boboli 35, un evento sicuramente cospicuo, un evento con un tempo di ritorno di una decina di anni. Questo è quanto ci ha detto il previsore dell'AMMA, Daniele Grifoni.
Diciamo che quest'oggi appunto eravamo interessati da un flusso di correnti forti di libeccio, e all'interno di questo flusso di correnti di libeccio si è venuta a creare una linea temporalesca che era estesa proprio nel senso della direzione del flusso del vento da Cecina, quindi dal litorale centrale toscano, passando per Firenze e poi arrivava fino al Mugello. Quindi questo temporale molto esteso in lunghezza è stato piuttosto persistente, si è spostato molto lentamente poi con il trascorrere del tempo verso est e sud-est, quindi un temporale molto anche più persistente del previsto.
Dal punto di vista della quantità d'acqua caduta, a che livelli siamo?
Sì, come precipitazioni, per quanto riguarda il cumulato massimo che si è verificato nell'area fiorentina, è stato di 28 mm in un'ora e di 51 mm in 3 ore. Questo intorno tra le 9, tra le 8 e le 10 del mattino.
Per intenderci, a che livello di eccezionalità siamo?
diciamo che un evento del genere, se lo valutiamo in, in termini di tempi di ritorno, per quanto riguarda per esempio il dato registrato a Firenze Università, che è nella zona nord appunto di Firenze, zona Santa Marta, quindi zona via Trieste, tempo di ritorno intorno ai 10-12 anni, quindi un evento che ha un tempo di ritorno abbastanza elevato, quindi è stato un fenomeno che diciamo non si verifica tutti gli anni.
Per quanto riguarda le previsioni dei prossimi, insomma, le prossime ore, andiamo verso un miglioramento sostanziale, stabile?
Diciamo che nel pomeriggio avremo ampie schiarite, la possibilità di pioggia è estremamente bassa, mentre nella serata e poi nella notte è previsto un possibile nuovo peggioramento, anche se non così rilevante come quello di questa mattina, ma non si esclude la possibilità ancora di qualche rovescio e occasionalmente anche qualche fenomeno temporalesco, ma che non dovrebbe avere le caratteristiche di quello di questa mattina.
Controradio Newsline Sera, l'informazione, prima di tutto.
Piovuto tanto anche in Toscana, con nel resto della Toscana, soprattutto in Lunigiana, 216 mm di pioggia in 24 ore, e nel Mugello, dove il fiume Lamone, che rientra nello spartiacque della regione, ha raggiunto a Marradi il record di 2,68 metri, fortunatamente poi è diminuito il livello nel corso della mattinata, al di sotto del primo livello di guardia. A causa dell'allerta stamattina è stata anche sospesa la linea ferroviaria Faenza-Marradi, già coinvolta nell'alluvione del maggio 2023, con la predisposizione di servizi con autobus previsti in questi casi. Naturalmente rallentamenti ci sono stati sulle strade e alcune interrotte nel Mugello. Il trasporto pubblico locale ha dovuto deviare su lunghi tragitti alternativi per raggiungere i capoluoghi Firenze o tramite la 1 da Pontassieve, questo quanto riporta Autolinee Toscane, mentre sempre in Mugello sono stati chiusi e poi riaperti i ponti sulla Sieve, così anche chiusa per un certo periodo della giornata la statale della Futa, 15 chilometri da Firenze. Chiudiamo la pagina nel maltempo dicendovi che c'è codice giallo per quello che riguarda vento forte e mareggiate fino a domani, a renderlo noto la Protezione Civile, a seguito del fronte freddo che è transitato questa mattina con temporali sulle zone settentrionali. In serata è prevista una nuova accentuazione dell'instabilità sulle zone settentrionali, destinata a persistere anche nella prima parte della giornata di domani, e per questo motivo la sala operativa della Protezione Civile regionale ha emanato un'allerta, come dicevamo, con codice giallo per vento sulla Toscana meridionale dalle 13 fino alla mezzanotte di oggi, e sempre per vento ha prorogato fino alle 6 di domani l'allerta con codice giallo già emessa per le zone della Romagna Toscana e della Val Tiberina. Per quanto riguarda le mareggiate, il codice dell'allerta giallo è prorogato fino alle 7 di domani ed è esteso a quasi tutta la costa toscana.
Controradio Newsline Sera.
Vediamo le altre notizie. Una preoccupante e inesauribile scia di aggressione al personale sanitario in Toscana. In poche ore alcuni operatori in servizio sulle ambulanze dentro le corsie degli ospedali sono stati infatti presi a calci, pugni e schiaffi. Alcuni hanno riportato ferite guaribili in alcuni giorni. A Volterra un uomo di 26 anni è stato arrestato per aver attaccato, oltre ai sanitari, una guardia giurata e i carabinieri. Particolari da Sandra Salvato.
Ad appena una settimana di distanza dall'incontro promosso dalla CISL all'ospedale di Careggi sulle aggressioni al personale sanitario, si deve fare i conti con nuovi episodi a Firenze e non solo. Ieri, in pieno giorno, due operatori di un'ambulanza della Croce Rossa sono stati colpiti con pugni e schiaffi in Lungarno Santa Rosa, dove erano intervenuti attorno alle 12 su un codice bianco. Ancora non ho ben capito quale sia stato il motivo scatenante della loro reazione, racconta Alessandro, autista del mezzo di soccorso, che ha avuto la meglio rispetto al collega, trasportato invece a Santa Maria Nuova perché colpito forte al volto. Sempre nello stesso ospedale un'infermiera è stata aggredita da un quarantenne extracomunitario che ha dato in escandescenze durante il triage. Morale, 10 giorni di prognosi e molta paura. La stessa registrata ad Arezzo in serata, quando un'ambulanza della Croce Bianca, che stava trasportando un paziente in gravi condizioni a una casa di cura, è stata bersagliata con il lancio di oggetti, fra cui sassi, accendini e una bottiglia che ha spaccato il vetro posteriore. Secondo le prime ricostruzioni, il fatto si deve al tentativo dell'ambulanza di farsi largo in una strada invasa da alcuni avventori di un pub in evidente stato di ebbrezza. Sinceramente, a volte mi domando se valga la pena continuare a fare servizio sulle ambulanze. Se succedono queste cose in pieno giorno, lavorare di notte sarà una vera angoscia, dice uno dei sanitari aggrediti. Solo 15 giorni fa, commenta il presidente della Croce Rossa Italiana di Firenze, Federico Rosati, un nostro equipaggio era stato minacciato con un coltello nel tentativo di prestare soccorso durante una rissa. La situazione in strada è davvero molto difficile.
E in Toscana, da oggi fino al 4 di febbraio, il personale di treni e stazioni indosserà una spilla con la scritta «La violenza non prende il treno». È una campagna dei sindacati, FILCGL, FITCISL, UIL Trasporti, UGL, Fast Consal e Orsa, per sensibilizzare i passeggeri contro la violenza e l'aggressione su lavoratori e lavoratrici operanti in treni e stazioni. Sentiamo le voci di Roberto Malveri, FITCISL Toscana, e Giuseppe Catanzaro, capotreno, che ha subito un'aggressione. Voci che sono state presentate durante il lancio dell'iniziativa avvenuto questa mattina.
Purtroppo stiamo assistendo a un'escalation sempre più importante di aggressione al personale degli equipaggi, del treno, al personale di frontline e di stazione. Non c'è più il riconoscimento del ruolo delle figure che sono preposte anche alla sicurezza. Il capotreno sul treno non è più riconosciuto tanto come figura, ma viene riconosciuto spesso come un nemico. Noi abbiamo fatto questa sensibilizzazione, questa iniziativa, proprio per far sì di far capire alle persone, ai viaggiatori, che noi, il personale, è dalla loro parte, e tante volte il personale che subisce aggressioni lo subisce proprio perché va a difesa dei viaggiatori. Quindi noi chiediamo veramente con forza che ci sia una sinergia importante fra istituzioni, aziende ferroviarie, che si riuniscono insieme alle segreterie sindacali per trovare delle soluzioni.
È successo che nelle mie funzioni da capotreno sono stato aggredito da un viaggiatore intemperante dopo che era stato segnalato da altri passeggeri che questo individuo stava disturbando, era molesto e potenzialmente pericoloso. Sono intervenuto, ho invitato il passeggero ad allontanarsi dal treno, mi ha colpito in testa procurandomi un trauma cranico. Chiediamo comunque sia un intervento da parte delle istituzioni e di tutte le parti in causa, un'attivazione della cabina di regia in sede prefettizia per trovare delle soluzioni riguardo questo problema che ormai è diventato di ordine sociale. Al momento è molto frustrante venire a lavorare, venire in servizio sapendo di iniziare da una parte e rischiare di finire poi a pronto soccorso è anche stressante per le nostre famiglie.
Un po' a causa del cambiamento climatico, un po' per le diverse scelte d'acquisto del cliente finale, anche il mondo della filatura si sta adattando, nuovo modo di fare moda per soddisfare le esigenze in mutamento degli stilisti. Questo è quanto emerge alla fiera Pitti Filati di Firenze, che è partita oggi. Naturalmente si tratta di una delle manifestazioni più importanti del settore, 96esima edizione, che cade, così come Pitti Immagine Uomo, in un momento di difficoltà della filiera moda ed anche naturalmente soprattutto del distretto fiorentino pratese. Buonasera Fabio Berni alla segreteria CGL Toscana.
Buonasera a voi.
Come dicevamo, una fiera che va a cadere in un momento particolare. Raccontiamo spesso della sofferenza delle aziende. Che sta succedendo? Che aggiornamenti abbiamo su quel versante?
Sì, gli aggiornamenti non sono positivi. Noi naturalmente ci auguriamo che le fiere vadano bene, ci siano compratori e che possa ripartire un settore che è fondamentale per la Toscana e per l'Italia. Le cose non vanno affatto bene, la crisi sta continuando a produrre riduzione di ordinativi, di export, quindi riduzione di lavoro. E il governo, anche con l'ultimo incontro di qualche giorno fa, non sembra, diciamo, aver preso piena coscienza sull'emergenza che stiamo vivendo in Toscana e anche in Italia. Ma per la Toscana il settore della moda è un settore strategico importante, 110.000 lavoratrici e lavoratori, circa il 40% di tutta l'industria della Toscana, e questo insieme ad altre crisi, dall'automotive all'elettrodomestico, che rende evidente che c'è bisogno di intervenire in modo importante e attualmente non ci sono le risposte sufficienti.
Di che numeri parliamo quando parliamo di sofferenza, di crisi? C'è un aumento esponenziale delle ore di cassa integrazione, questo si è confermato anche nel 2024, ma di quali cifre occupazionali stiamo parlando?
Noi stiamo parlando di un raddoppio delle ore di cassa integrazione nel settore moda 2023 su 2022 e di un quattro volte, quindi di un moltiplicare quel raddoppio dell'anno precedente per quattro volte nel 2024. Quindi sono numeri impressionanti, stiamo parlando di migliaia di lavoratori interessati, sono 110.000 quelli complessivamente impiegati nel settore moda in tutta la filiera, dalla pelletteria, abbigliamento, tessile, metalleria, quindi stiamo parlando di numeri rilevantissimi e, come provavo a dire, richiederebbero misure importanti di investimento, di politica industriale, anche di cassa integrazione straordinaria utilizzabile, non quella, come dire, fatta finora le 8 settimane più 4, che non è stata utilizzata perché appunto inutilizzabile. C'è bisogno di interventi che vadano realmente a coprire il settore.
Grazie Fabio Berni, segretario CGIL Toscana, buona serata, buon lavoro a lei.
Grazie a voi, buon lavoro.
Intercity Winter 2025 presenta Tondelli Reading terza edizione, a cura di Bruno Casini al Teatro della Limonaia a Sesto Fiorentino in collaborazione con l'associazione 80 Remix. Sabato 1 febbraio alle 20.30 una serata dedicata allo scrittore Pier Vittorio Tondelli con letture e performances. Partecipano Crickets Lullaby, Alderiano Primadei, Sara Maggi, Betty Barsantini, Dimitri Milopoulos, Barbara Pignotti, Michele Rossi, Paolo Baldi, Nicola Vannini e tanti altri. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria a info@teatrodellalimonaia.it.
Porte aperte all'Institut Français di Firenze. Vieni a trovarci e scopri tutta la nostra offerta formativa. Sabato 1 febbraio dalle 10 alle 16. Presentazione dei corsi e delle certificazioni linguistiche. Giochi pedagogici e non. Karaoke, atelier per bambini e pausa golosa. Vieni a conoscere gli insegnanti e scopri come il francese può rivoluzionarti la vita. Promozione speciale Porte aperte. Iscriviti ad un corso collettivo in presenza. Ti regaliamo le spese di segreteria. Info e programma completo su institutfrancais.it. La città del teatro Cascina. Mercoledì 5 febbraio alle 21, Marta Cuscuna in Corvide, sguardi di specie, darà vita a sorprendenti corvi ironici disincantati e pronti a svelare il nostro cammino verso il collasso del pianeta. Creati per La fabbrica del mondo di Marco Paolini, questi esseri meccatronici fatti di componentistica industriale e freni di bicicletta offrono uno spettacolo dove ogni gesto è pura energia umana. Prevendita circuito Ticket One, info lacittadelteatro.it. Controradio.
G è lavoro, il caso Telco, 400 addetti in Toscana, stipendi in ritardo e mancanza di risposte. Oggi manifestazione di protesta a Firenze, presidi e incontri in prefettura e in regione. Nelle ultime settimane la situazione sta arrivando al suo epilogo. Telco ha uno dei suoi cantieri più grandi a Campi Bisenzio con circa 50 lavoratori e diversi altri in Toscana. Giulia Magrini, SLC CGIL.
Sono un'azienda in appalto per le principali telco, principalmente per Fibercop, che è la società nata dalla cessione della rete di TIM, quindi fanno impiantistica di rete, lavorano i guasti, quindi lavorano sulla rete fisica. Ecco, questo è il grande paradosso delle telecomunicazioni, ma vale trasversalmente dalle telco appunto al mondo dell'indotto e quindi degli appalti, sia dal punto di vista, diciamo, nel mondo commerciale, quindi call center, che nel mondo di rete. Cioè il lavoro c'è, da, come si dice dalle nostre parti, da dare e da sanziare, e quindi non è un problema, una crisi legata all'assenza di lavoro e quindi alla scarsità poi di necessità di manodopera. Anzi, è un settore effettivamente costantemente in espansione, che con la pandemia ha vissuto proprio il boom di richiesta di connettività. Dall'altra parte il settore vive una crisi sistemica legata a un'assenza di regole nella, diciamo, libera circolazione del mercato, per cui a cominciare dalle telco non rientrano sostanzialmente nemmeno nel costo industriale, e questo a cascata si riflette appunto dalle risposte finanziarie nei piani industriali delle principali telco, quindi TIM che si vende la rete a un fondo americano, fino a appunto l'insostenibilità costi ricavi anche nel mondo degli appalti.
La direttrice del penitenziario fiorentino di Sollicciano, Antonella Tuoni, non è stata riconfermata ed è stata spostata ad Arezzo. Nonostante la continua emergenza, il posto rimarrà ora vacante per mesi. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Una mail per dire ad Antonella Tuoni che non sarà riconfermata come direttrice del carcere fiorentino di Sollicciano e che sarà distaccata ad Arezzo. Solo una mail. Due righe firmate da Gloria Manzelli, che guida il provveditorato regionale, e non una riga di spiegazione. La decisione è però naturalmente del DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. 3 anni dopo l'insediamento della Tuoni, a pochi giorni dalla scadenza del mandato, il 2 febbraio. Un vero e proprio colpo di scena. Dopo 3 anni difficilissimi, con suicidi e tentativi di suicidi, condizioni strutturali sempre più insostenibili, enormi difficoltà nello svolgere le proprie funzioni per agenti di polizia penitenziaria, educatori, magistrati e tutti gli altri attori che compongono quel microcosmo rimosso che è il carcere. Ora, a fronte di una situazione che si fa sempre più drammatica ogni giorno, sappiamo che prima di avere una nuova direzione a Sollicciano dovranno aspettare mesi. Nel frattempo la reggenza aspetta Giuseppe Renna, che di mestiere farebbe il direttore del carcere di Livorno, impegno non certo da poco. Sarà a Sollicciano una volta a settimana, per il resto il lavoro ricadrà sulle spalle delle attuali vice Valentina Angioletti e Valeria Vitrani. Altro che dibattito tra ristrutturazione e demolizione, a Sollicciano ormai manca tutto, anche una guida. Si conclude così, con un sostanziale declassamento, lo scontro tra il DAP e la direttrice Tuoni, che andrà a dirigere un piccolo carcere da 45 detenuti dopo aver affrontato mesi di malattia. A prescindere dalle responsabilità, sembra una vendetta meditata da mesi e che ora, incurante delle immense problematiche di Sollicciano, sembra consumarsi nel far diventare la ormai ex direttrice del carcere fiorentino il capro espiatorio di un sistema tutto sbagliato.
E ora ci trasferiamo a Prato con il nostro Giorgio Bernardini, perché sono partiti i festeggiamenti per il Capodanno cinese. A te, Giorgio.
Buonasera, è stato il suono della campana del tempio buddista Puasi alle 17 in punto, che poi sono corrispondenti alla mezzanotte di Pechino, ad aprire i festeggiamenti per il Capodanno cinese, il cosiddetto Capodanno cinese, noi lo chiamiamo così, poi è la festa di primavera. E praticamente si entra quest'anno nell'anno del serpente, che è, insomma, il simbolo di saggezza, trasformazione e rinnovamento. Io ho partecipato al suono del gong, ho assistito e sono qui con l'assessora alla contemporaneità di Prato, Maria Logli, e insomma, ed è con lei che vorrei fare un ragionamento anche su che cosa significa questa festa, che cosa significa in una città particolare, che lo ricordiamo sempre anche agli ascoltatori, è la città con più migranti rispetto alla popolazione nel territorio italiano, e la maggior parte di essi, molti lo sapranno, sono appunto cinesi. Quindi sono appunto con l'assessora. Assessora, cosa significa questa festa, questo appuntamento?
Buonasera, grazie che ci date la possibilità di parlarne. Per noi è un appuntamento importantissimo. La comunità cinese di Prato è la più grande d'Italia, è una delle più importanti d'Europa, e questo momento per la comunità cinese e per la popolazione che segue questo calendario, il calendario lunare, il calendario più antico del mondo, apre un varco, una porta verso il futuro, verso un anno propizio, verso un anno in questo caso di riflessione, di saggezza, appunto incarnati dalla simbologia del serpente. Per noi è un onore poter ospitare questa celebrazione, che è un'occasione di conoscenza rispetto a una delle culture più antiche del mondo, ma anche un'occasione di contaminazione, di scambio, di dialogo. Infatti sono tantissime le realtà che si sono strette attorno al tempio Puhuas e alla comunità cinese buddista di Prato per contribuire e collaborare nel far conoscere le culture e nel costruire ponti.
Professora, le voglio chiedere una cosa: c'è stata una dinamica nell'avvicinamento della comunità cinese a questa città che è stata varia a partire dagli anni 90 in poi, è stata varia anche la risposta della città. C'è stato inizialmente, insomma, come dire, un disincanto, poi anche una sorta di lotta che si è creata a un certo punto, almeno come riflesso della politica, insomma, all'inizio degli anni 2000. Adesso in che fase siamo? Come voi da amministratori, come vivete questa coesistenza con questa corposa comunità? Lo ricordiamo, sono almeno 20.000 residenti circa.
Allora, crediamo questo. Innanzitutto noi siamo cittadini e cittadine pratesi, e le comunità cinesi, che sono tante, variegate, e vivono come in ogni situazione anche delle vite diverse, dei percorsi di vita diversi. Ci sono il mondo imprenditoriale e il mondo operaio, il mondo delle lavoratrici e dei lavoratori di diversi ambiti, ci sono gli studenti, le studentesse, ci sono le persone che sognano un futuro qua e le persone che sognano di tornare a casa, le persone che sognano di viaggiare tutto il mondo. Ecco, se noi abbracciamo questa complessità riusciamo a vedere i problemi e le opportunità. Alcuni ancora pensano che non dare spazio alla conoscenza, al dialogo, possa essere utilizzato come elemento di ricatto politico per raggiungere degli obiettivi collettivi come il contrasto allo sfruttamento o la battaglia per il decoro, per una città più bella. Ecco, crediamo che questo sia miope, perché le battaglie sono comuni e i momenti di festa sono di tutti e di tutte, e dalla conoscenza reciproca e dal dialogo abbiamo soltanto tutti e tutte da guadagnare. È così che costruiamo, anche nella complessità, nella stratificazione della situazione, più occasioni possibili per ritrovarsi insieme. Anche l'organizzazione del Capodanno è stata una cosa collettiva. Innanzitutto è una celebrazione della comunità e questo va rispettato, e in questo senso noi con sensibilità ci siamo messi al fianco della comunità nel cercare di aiutare e contribuire e facilitare il rapporto e il dialogo con il resto della città e della cittadinanza, delle sue tante associazioni, espressioni culturali, teatrali, scolastiche, culinarie, per far sì che la promozione del Capodanno sia effettivamente la promozione di tutta la città, di una festa che è sempre più la festa di tutta la città. Allo stesso modo sui problemi e sulle sfide che la nostra città deve affrontare siamo uniti, siamo insieme e abbiamo bisogno della collaborazione anche stretta di tutti quanti.
E abbiamo capito che insomma la comunità è articolata. Non so se ci sono domande dallo studio. Io
No. Giorgio, dici solamente come proseguiranno i festeggiamenti, dacci un po' il tema,
esatto,
anche della festa, no?
Sì. Esattamente, nei prossimi giorni ci saranno l'8 e il 9 appunto di febbraio. Sarà la conclusione delle sfilate, che è solitamente il momento in cui c'è anche una partecipazione popolare diretta. L'8 sarà più nel quartiere che viene definito industriale rispetto a quelle che sono le attività delle aziende cinesi, mentre insomma il cosiddetto macro lotto 1, mentre dal tempio buddista cinese dove oggi sono cominciati i festeggiamenti comincerà e arriverà fino al centro storico. Nel giorno seguente, appunto il 9, domenica, ci saranno queste sfilate, la sfilata del dragone che tutti conoscono e che sta diventando anche un appuntamento importante per la Toscana e per l'Italia. Vengono un po' da tutti i posti d'Italia per misurarsi e confrontarsi con questo evento, anche per conoscere, insomma è sempre più un evento importante. È stato fatto anche un brand quest'anno dalla amministrazione comunale proprio per richiamare attorno a questo evento una riflessione che diciamo prescinde solitamente dalla celebrazione della festa.
Giorgio, grazie e buona festa anche a te allora. Ciao,
grazie
ciao,
mille.
Buona serata.
Buon anno del serpente a tutti.
Buon anno.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per un veicolo in avaria, rallentamenti tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Su sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Ci spostiamo sulla Fipili dove ci sono code a tratti tra Empoli Est ed Empoli in direzione Mare. Per lavori è chiuso in uscita lo svincolo di Livorno Aurelia in direzione Firenze. Per lavori chiusi il raccordo tra la A12 e la Fipili provenendo dalla A12 in direzione Sud e in Fipili l'allacciamento con la A12 provenendo da Firenze. A causa del maltempo chiusa per frana la statale 65 tra Fonte Buona e Vaglia. Chiudiamo con i treni a seguito dell'attivazione del sistema di controllo della linea per movimenti franosi. La circolazione tra Marradi e Faenza è sospesa con bus sostitutivi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buon anno il serpente, naturalmente a tutti. Tanto le notizie economiche ci dicono che Mediobanca si prepara a bocciare l'offerta di scambio lanciata da MPS Monte dei Paschi di Siena con il benestare del governo e l'appoggio di Delfin del gruppo Caltagirone, azionisti forti a Siena, Milano e Trieste, sede di quelle generali riconosciute come l'obiettivo finale della scalata a Piazzetta Cuccia. Ci sono pochi dubbi sul fatto che oggi il CDA presieduto da Renato Pagliaro valuti l'offerta del Monte inadeguata dal punto di vista finanziario e senza una condivisibile logica industriale, con le perplessità emerse anche in borsa dove il Monte ieri ha perso un altro 2%. In effetti da quanto è trapelato a Piazzetta Cuccia si parla di un'offerta ostile e senza sostanza industriale. Abbiamo chiesto un commento a Paolo Cecchi, che è segretario della FISAC CGL Toscana.
Qui si sta provando un matrimonio, mi si permette il termine, tra due soggetti molto diversi tra di loro, che poi in realtà, come ho già detto, più che due sono tre i soggetti, e infatti molti osservatori di mercato hanno posto dei dubbi rispetto a questo tipo di matrimonio, e come FISA che abbiamo detto che le preoccupazioni nostre attengono il perimetro di attività attuale del Monte dei Paschi, l'articolazione, quindi l'aderenza rispetto al mondo produttivo e quindi alla rete sportellare eccetera eccetera, nonché ai diritti contrattuali non solo di chi lavora nel Monte dei Paschi ma anche degli altri intermediari che in essi operano. E il punto di fondo rispetto a tutta questa operazione è un intermediario medio grande che vuole acquistare un conglomerato molto più grande di lui. Il nocciolo duro è fatto da questi due soci e quindi hanno una dimensione continentale molto limitata. Siamo sicuri che questo nuovo, diciamo, campione nazionale non sarà facilmente scalabile da grandi player internazionali.
Partiranno nei prossimi mesi i lavori per trasformare l'area ex CNR di Scandicci nel nuovo centro cittadino, con un parco dedicato alla biodiversità che andrà a congiungersi con quello dell'acciaiolo, collegato con la tranvia, che avrà all'interno la biblioteca e spazi pensati per lo sport, eventi, ristorazione. Sentiamo la sindaca di Scandicci Claudia Sereni e l'assessore Severo Mecca con delega ai parchi e alla rigenerazione urbana.
Adesso stiamo portando a compimento una vera e propria trasformazione urbanistica che viene veramente da molto lontano. Sono 191.000 metri quadrati di, diciamo, vuoto urbano, una volta occupato dal CNR, poi quando le aree vengono dismesse poi diventano anche degrado, perché l'occupazione di tante persone, che poi è stata presa in mano e risolta dal sindaco Fallani, oggettivamente non è quello che si dice, no? Il completamento di una città. Quindi oggi, con questa firma che abbiamo posto il 22 di gennaio, diamo davvero la possibilità di iniziare questa fase di realizzazione e completamento, che vede passare al comune 104.000 metri per fare questo grande Central Park urbano e il resto una serie di funzioni a completamento, appunto, della nostra città.
L'area dell'ex CNR che ha acquisito il comune si salda con l'area del Parco dell'Acciaiolo, e questo darà vita a un grande parco urbano di 12 ettari, una dimensione pari al parco di San Donato. In Europa c'è soltanto, come parco urbano della biodiversità, soltanto un'esperienza in Finlandia, recentemente, che è ancora in realizzazione. Per cui sarà un parco nuovo di concessione che pone il valore della biodiversità al suo centro. E questo sarà anche un luogo di caratterizzazione di tutto il territorio di Scandicci come un territorio particolarmente ricco di biodiversità, per cui sarà un driver per trasformare l'intero territorio di Scandicci.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Dunque, la storia di questa sera, la storia che vi raccontiamo, è la storia di El Che, la scultura, la prima scultura in Italia dedicata al Che Guevara, che sorgerà a Carrara, in località Baluardo. L'inaugurazione è prevista per venerdì alle 11 di mattina. Noi parliamo con Giorgio Romero, che è lo scultore, no? Che ha curato la realizzazione. Buonasera, grazie di essere con noi.
Sì, buonasera.
Come nasce l'idea di questa scultura innanzitutto?
Beh, nasce, diciamo, c'è stato un promotore, un altro argentino che ha studiato politica, che è qua a Viareggio dal 76 e che voleva fare andare a combattere con il Che. È già una persona anziana, cioè quasi 90 anni, ma sempre vitale. E in un momento mi ha detto: io voglio fare le sculture del Che, sei disposto a farlo? E ho detto sì, perché con parte ideale con lui e con l'ideale del Che. E da lì si è formato un comitato promotore, prima tra amici, e dopo due o tre tentativi portarlo in altre città, siamo riusciti con la città di Carrara, che ha accettato, diciamo, la nostra proposta, e da lì poi è iniziato tutto il processo della realizzazione.
Cosa rappresenta Che Guevara per lei, e che tipo di impostazione ha voluto dare alla sua opera d'arte?
E vabbè, rappresenta, guarda, io anch'io ho una certa età, era un mito, diciamo, quando eravamo giovani. Rappresentavano le persone che possono lottare per un ideale senza avere paura, diciamo, perché questi ideali compromettono tipo la vita o altre cose di valore. La scultura mi ha fatto, cioè, ho richiamato c'era un pittore uruguaiano, si chiama Torre, si chiamava Torre Garcia, che è nel, a metà del secolo scorso ha cercato di fare una scuola del sud, cioè voleva fare che quello che si fa con i popoli originari partecipano anche al movimento artistico mondiale. Ma a un certo momento ha detto: il sud è giù, no? E come possiamo fare, cioè, per farlo partecipare, che sia più una cosa più importante? Allora cosa ha fatto? Ha rovesciato l'America del sud, e allora ha detto: il sud ora per noi è il nostro nord. Era un contra, diciamo, l'imperialismo culturale americano e contro tutti i colonialisti del popolo europeo, e che era un po' quello a livello culturale, e poi c'è era quello che voleva anche lui a livello politico.
Quindi è un'opera ispirata, diciamo, ad un capovolgimento dell'iconografia, anche dell'estetica, no? Dove i parametri settentrionali occidentali vengono superati da una visione diversa.
Sì, soprattutto perché noi siamo sempre guardando sempre quello che succede al nord, no? Diciamo, come sei sempre preoccupato, sei sempre inferiore. Quando rovesci questa postura diventa anche per noi, per quelli che ora abitano in Italia, no? Ma quelli che abitano nel sud rappresenta una cosa da seguire, da lottare per quello.
Grazie. Allora ribadiamo, venerdì 31 gennaio alle 11, poi ci sarà una giornata in studio presso la sala di rappresentanza della Camera di Commercio. Peraltro è aperta anche una sottoscrizione popolare alla Biper Viareggio, Associazione Nelson Mandela, per partecipare, immagino, alle spese dell'allestimento. Grazie a Giorgio Romero, scultore, buona serata, grazie di essere stato con noi. E allora, insomma, interessante questa cosa, la prima scultura di Che Guevara in Italia la fa quella che è un po' nell'immaginario la capitale dell'anarchismo in Italia, come Carrara. Interessante questa cosa, certamente l'aspirazione alla libertà era una dei motori della vita, del pensiero, delle azioni di Che Guevara. In conclusione un paio di notizie, ancora prima delle previsioni del tempo: la Procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per Sheikh Nadia, il senegalese di 26 anni accusato di aver accoltellato Petru Tataru, il 19enne moldavo che fu ucciso nella notte tra il 13 e 14 marzo del 2024. Udienza preliminare fissata per il 20 febbraio. Il lunedì torna ad essere giorno di chiusura settimanale per il mercato di San Lorenzo a Firenze. Un'ordinanza apposita firmata dalla sindaca Sara Funaro fissa che l'area del mercato del 3 febbraio sarà libera dai banchi ogni lunedì nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, agosto e novembre. Il primo lunedì di aprile, maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre, primo lunedì di dicembre. Questo quanto spiega Palazzo Vecchio. Si tratta di una reintroduzione di una misura già in vigore in passato, che è stata condivisa dall'assessore allo sviluppo economico e al turismo Jacopo Vicini. Una decina di trattori hanno effettuato un presidio questa mattina al casello autostradale A11 a Migliarino Pisano, in provincia di Pisa, dove agricoltori, lavoratori e settore hanno manifestato chiedendo la dichiarazione dello stato di crisi di comparto. La protesta proseguirà domani con un corteo di trattori in arrivo dalle province di Pisa e di Lucca e percorrerà le strade principali fino al porto di Viareggio. E peraltro oggi già ci sono stati dei problemi di circolazione sull'Aurelia all'altezza di Capalbio. 19:16, previsione del tempo per la regione toscana: domani cielo nuvoloso sulle province settentrionali con residue piogge in esaurimento al tardo pomeriggio, deboli nevicate sull'Appennino settentrionale oltre 1300-1400 metri, ampia schiarita a sud della regione, i venti sono deboli, variabili all'interno, moderati, occidentali lungo la costa centrale, i mari mossi, molto mossi a nord dell'Elba, le temperature in calo, nei valori minimi è tutto, grazie a Giustina per l'ottima regia, dopo la sigla City Lights, poi Popolare Network, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
Newsline Sera.